passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, 18:37, i numeri di telefono per chiamarci in diretta, il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara @radio24.it. Andiamo subito con i titoli del TG2.
Bossi difende Tremonti, c'è un tentativo di farlo fuori, ma io lo proteggo, salta il Consiglio dei Ministri, è previsto stamane, Berlusconi bloccato in Russia dal maltempo. Quattro carabinieri sono stati arrestati, ricattavano con un filmato sulla vita privata il governatore del Lazio Piero Marrazzo. Lui dice: è tutto falso, io non mi dimetto. Avevano trasformato l'abitazione in una serra per coltivare marijuana, arrestati marito e moglie a Trieste. Le piantine di canapa indiana erano sparse in tutte le stanze della casa. Il vincitore del Festival del Cinema di Roma, il danese Brothers Cup, su omofobia e neonazismo. Per l'Italia la migliore interpretazione con Sergio Castellitto.
Sentiamo anche i primi titoli di Studio Aperto.
Il governatore del Lazio Marrazzo ricattato con un video hard. Lui nega tutto, è falso, non mi dimetto, ma quattro carabinieri sono stati arrestati. Nel filmato ci sarebbero un trans e cocaina. Ecco Saverio, 13 anni, ci mostra il suo braccio marchiato a fuoco da due compagni di scuola durante la ricreazione. Succede a Torino. Lui è finito all'ospedale, loro sono stati denunciati. Si diffondono voci di dimissioni di Tremonti, lui smentisce tutto, notizie infondate. Interviene Bossi, vogliono farlo fuori, ma io lo difendo. Salta il faccia a faccia del ministro dell'economia col premier. Una legge antiveline, Dario Franceschini irrompe nel dibattito sull'uso dell'immagine femminile in TV e sui giornali. No alla donna oggetto, dice, la polemica continua. Adesso Mourinho fa l'antipatico con i giovani, pensano solo ai soldi e alle macchine, ha sbottato l'allenatore.
Eccoci qui di nuovo in diretta, 18:38, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Ritorna la questione del sesso e della politica, questa volta ritorna investendo non più Berlusconi ma il centro-sinistra, in particolare uno dei governatori più importanti su piazza in questo momento del Partito Democratico, cioè dire Piero Marrazzo. Noi qui siamo ipergarantisti, naturalmente non vogliamo accusare nessuno, però tutto era stato, non dico anticipato, scherzosamente previsto addirittura da Cicciolina in una intervista sulla 7, programma Veri Victoria, in cui Cicciolina diceva: la sinistra si dovrebbe dare una mossa, insomma, si parla di sesso solo per quello che riguarda la destra.
La destra ha sicuramente sdoganato il sesso in politica, no?
Sì.
Quindi, diciamoci la verità, alla sinistra in questo momento forse manca un pochino di pepe.
Ma diamoci una mossa, insomma, cioè facciamo dare una mossa a sinistra, no?
Questa vicenda di Marrazzo, che è una vicenda personale anche drammatica, se volete, perché pare ci sia un ricatto, avete sentito anche dei titoli di Studio Aperto, altro che pepe. Ci sono un paio di cose da dire, perché poi tutto è affidato all'inchiesta, a quello che succederà, ma ci sono anche delle considerazioni politiche da fare. Innanzitutto sulla difesa di Marrazzo, perché il governatore della Lazio dice: mette in mezzo la politica, un colpo in vista delle regionali, e questo francamente non lo capisco, perché pare una storia di ricatto in cui forse lui è andato in una casa dove c'erano delle prostitute, forse dei transessuali, non lo so, ma cosa c'entra la politica?
Non è la prima volta che si scatena contro di me, un attacco che mi colpisce personalmente e politicamente. Quanto è successo è un atto di gravità inaudita e dimostra che nel nostro paese la lotta politica ha raggiunto livelli di barbarie intollerabili. Sono dispiaciuto che questa bruttissima storia veda coinvolti alcuni carabinieri. Voglio comunque rivolgere un ringraziamento all'Arma e alla magistratura per il lavoro svolto.
E questo è Marrazzo, che poi dice è tutto falso e non si capisce a cosa si riferisca in realtà, cioè se al ricatto, che lui smentisce, se alla vicenda in sé, cioè il fatto che ci sia, che qualcuno lo abbia ripreso mentre era da alcune prostitute. Sentiamo.
Non ero informato dei fatti, non sono stato oggetto di ricatto e tutte le altre illazioni di cui ho letto a mio giudizio sono false. Vorrei ricordare che continuerò a essere presidente con serenità e rinnovata determinazione, non lasciandomi evidentemente intimidire, però come uomo evidentemente mi faccio delle domande.
800 24 00 24 per chiamarci. Dove andiamo? Andiamo a questa vicenda delle donne che sta diventando ridicola, diciamo la verità. Altro che ridicola. Addirittura il leader del Partito Democratico Franceschini vuole presentare un disegno di legge per proteggere la dignità delle donne. Ci dovrebbe spiegare in cosa consiste, cosa significa. Innanzitutto chiede scusa alle donne in quanto uomo. Franceschini chiede scusa alle donne, forse per quello che ha detto o ha fatto Berlusconi. Secondo Franceschini, naturalmente, chiede scusa alle donne. Sentiamo.
Vi chiedo scusa a nome di tutti gli uomini italiani. Scusa per non esserci noi uomini opposti con sufficiente consapevolezza e forza a questa deriva volgare e offensiva della dignità di tutte le donne italiane.
Dignità di tutte le donne italiane. Poi candida come vice segretario, se vincerà, del Partito Democratico. Prima un uomo di colore, un dirigente. È un deputato del Partito Democratico, Jean Leonard Touadi, e poi anche una donna, il super politicamente corretto.
Siccome il nostro statuto prevede che i vice segretari siano due, il secondo vice segretario sarà una donna. Ma non sarà una donna che scelgo io, sarà una donna che sceglieranno con me le donne del Partito Democratico.
Ma la cosa curiosa è perché sceglie Touadi, oltre naturalmente, dice, per i suoi meriti, è laureato, una persona competente, soprattutto perché nero.
È tutto tranne che immagine. Leonardo Adi è un professore universitario a tre lauree, è cittadino italiano dall'86, è un intellettuale, soprattutto l'ho scelto perché è bravo, ma anche perché è nero.
Anche perché è nero. Oggi Massimo Gramellini sulla Stampa. Lo statuto del partito gli impedisce di andare oltre la coppia, altrimenti immaginiamo che alle prime luci dell'alba avrebbe incoronato vice segretario anche un gay, un indiano Cheyenne, uno stambecco del Gran Paradiso. È il beltronismo senza beltroni, la malattia terminale del Partito Democratico. Quell'idea di poter fare politica con le figurine invece che con le persone. Voglio farvi ascoltare sempre a proposito di questa vicenda comica, ridicola, uso ancora una volta la parola ridicola, del corpo delle donne e della concezione che Berlusconi avrebbe fatto passare nel paese dell'universo femminile. La terza delle tre meravigliose donne che hanno proposto l'appello su Repubblica, che ha raccolto oltre 100.000 adesioni. Berlusconi offende tutte le donne, la questione culturale, da anni ha imposto un modello femminile, questo secondo Nadia Urbinati, Michela Marzano e Barbara Spinelli. Sentite la performance della Spinelli, è eccezionale.
È un'estremizzazione dell'autocrazia e del culto della personalità, cioè c'è un aspetto fondamentalista nell'uso in questa politica del corpo. Il burka usato da questo nuovo potere, così come lo gestisce mediaticamente Berlusconi, il burka è la nudità della donna. È la sua bellezza e la sua obbedienza al capo. La cosa che congiunge il burka alla nudità è l'obbedienza al capo.
Il burka, la nudità, l'obbedienza al capo. Non so se avete ben presente tutto questo ragionamento, se l'avete capito. Io sì, l'ho capito, ma mi sembra fuori dal mondo.
Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti, e perché mai dovremmo pagare anche gli extra a dei rincoglioniti?
Battiato che canta i festini dei servitori dello Stato nel suo nuovo disco, una novità assoluta che oggi è presente su molti siti internet, e dunque ci si mette anche Battiato, se volete, dall'alto della sua filosofia. 800 24 00 24. A proposito di raccomandazioni / segnalazioni, per me la differenza non esiste, vi faccio ascoltare un personaggio eccezionale. Questa mattina era ospite ad Alessandro Milan l'assessore regionale all'ambiente dell'Udeur, Luigi Nocera, soprannominato mister raccomandazione per oltre 100 segnalazioni, uso tutte e due i termini così nessuno si offende, nell'ambito dell'inchiesta sull'ARPAC, lo sapete. Nocera, che dice, beh, insomma, le segnalazioni funzionano in questo modo, e poi concluda con una frase formidabile presa dal repertorio della Prima Repubblica.
Non contesto né la cifra né quello che dicono. Lei deve sapere che io facevo l'assessore all'ambiente, chiaramente il riferimento poi dell'agenzia. Molte volte venivano da me, ci vanno a dire, di tutti i partiti, non solo del mio partito. Io, voglio dire, segnalavo, ma non è che facevo pressione per...
Che vuol dire segnalare? Tecnicamente che facevo?
Segnalare significa che la segreteria arriva il curriculum, lo smista, le va, come succede in tutti i posti d'Italia. Lo posso cestinare oppure lo mando a chi ha la competenza per rispetto al curriculum che lei mi manda.
E basta, e poi non faceva telefonate a dire...
No, assolutamente no. La politica è merda e fango.
L'ultima frase è eccezionale, ve la faccio risentire.
La politica è merda e... fango.
Si è scordato in realtà sangue, perché la definizione, la politica è sangue, merda e fango, era una definizione di Formica, di Rino Formica, anni 80, che definì in questo modo la politica italiana. Altra cosa, voi pensate davvero che l'assessore regionale dell'Udeur si sia limitato a smistare, a fare come, non so, un passacarte qualsiasi, che prende il curriculum, riceve il curriculum e lo smista così, senza dire una parola al responsabile dell'ARPAC? Bah, ho dei dubbi, per carità, lo dice lui, noi siamo garantisti, però insomma l'esperienza ci insegna che non è così. Adriano da Verona, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Ma niente, io sono rimasto un po' allibito così adesso della... di quello che ho sentito per radio, sono in macchina, di quello che ha detto proprio Marrazzo a sua difesa, ok? Anche perché questa mattina, sentendo la notizia sempre per radio, cioè io da onesto cittadino mi ero fatto un'idea di tipo, o è un problema di droga, o è un problema di cronaca, ok? Oppure che le forze dell'ordine magari, ecco, sono corrotte, cioè mi ero dato un'idea del genere, ok? Assolutamente nella mia testa, ma minimamente... mi può passare un marchingegno politico. Adesso sono rimasto allibito. Cioè, qua stiamo assistendo nell'ultimo periodo, quando di mezzo c'è un politico, indipendentemente che abbia fatto o non abbia fatto qualcosa, ma si va a finire sempre su un contesto di destra o di sinistra, e adesso me la lasci dire anche Cruciani la cosa, e a questo punto è colpa di Berlusconi che stavolta...
Non credo che Marrazzo si riferisse a quello. Certo, nella frase che abbiamo ascoltato dice: siccome ci sono le elezioni politiche, è un colpo basso politico contro di me. Io per adesso un complotto politico ai danni di Marrazzo non ce lo vedo. C'è un altro esponente dei DS che dice più o meno ex DS che dice più o meno la stessa cosa, è un senatore del Partito Democratico che si chiama Vita. Sto cercando la dichiarazione perché è piuttosto curiosa di questo pomeriggio. Ecco qui: la smaniosa ricerca di assestare qualche colpo d'effetto in vista delle prossime regionali ha ridato fiato alle peggiori trame, allo squallore dei ricatti e dei dossier confezionati. Sembra di sentire qualche deputato del PDL quando succedono cose simili ai danni di Berlusconi. Francesco da Novara, buonasera.
Buonasera, sinteticamente, cioè io mi stupisco che vengano fuori queste cose. Io mi ripeto.
Quali cose? Scusi,
ma
quali?
Quella delle raccomandazioni, eccetera, perché ci sono due tipi di raccomandazioni. Racconto prima il fatto brevemente. Io parlo di oltre 30 anni fa, nel 1983, lavoravo per un'azienda privata, no? E la mattina noi smistavamo la corrispondenza che doveva andare in direzione, ma arrivavano segnalazioni da parte di tutti i personaggi, che non voglio far nomi, ma anche nomi importantissimi, ma le raccomandazioni venivano prese, addirittura conservate nei fascicoli, e normalmente non sortivano effetti. Perché? Io le chiamavo le cosiddette raccomandazioni ad pompa, no? Cioè andava quello lì dal parlamentare, questo gli faceva vedere che era intervenuto, poi poteva capitare per caso che lo assumeva, lui si faceva bello.
Sì, certo.
A me è capitato un caso che un ragazzo a cui ho consigliato, era un invalido, di fare una domanda per l'assunzione in questa azienda, fu assunto, ci volle la madre del padre eterno, dovetti respingere i regali perché lui era convinto che li avessi fatto fare io. Secondo me le vere raccomandazioni sono quelle che non si scrivono. Quando una persona deve essere assunta, o è parente di un personaggio al quale basta il nome, lo fanno entrare per interessi privati, oppure le pressioni massive si fanno a parte. Ora io chiaramente non conosco il fatto di Napoli, non posso entrare perché non so che cosa,
allora... presumibilmente.
No, vorrei capire esattamente. Oggi la politica, qualcuno si stupisce, la sostanza è questa qua. Vanno avanti da anni, è come le raccomandazioni ai tempi dei romani che erano addirittura codificate con l'esporto. Io vorrei capire che cosa c'è dietro sta facendo. Se dietro c'era una massiva attività, pressione per farli assumere, allora è grave. Ma se erano le classiche raccomandazioni che si fanno da quando esiste la politica.
Io ho capito, ma il punto è proprio quello, Francesco. L'ha sentito anche dalla, tra virgolette, difesa di Nocera. Secondo l'inchiesta in realtà ci sarebbe tutto un sistema, pressioni per far assumere queste persone.
Lì c'è l'aggravante, dottore, per un fatto, chiaramente, perché io ho sentito anche le domande.
Ma non c'è bisogno, bisogna vedere queste pressioni che significa, perché qualche volta le pressioni non sono nemmeno necessarie. Se Nocera aveva diritto o poteva far assumere 30, 40, 50, 5, 6 persone, di quali pressioni stiamo parlando? Le stesse persone nominate ai vertici da DARPAC sono amiche di partito nominate in quanto dovevano garantire appunto questo sistema. Vabbè, Francesco, grazie. Marcello, provincia di Roma.
Ciao Cruciani.
Buonasera, dica.
Buonasera, grazie della sigla che è meravigliosa.
Sì, c'è un nostro ascoltatore, un nostro amico,
sì.
Un genio sicuramente, il quale scrive questo messaggio, ma parla del caso Santa Giulia, cioè mi intima, parla del caso Santa Giulia, sapete lo scandalo della bonifica, eccetera, gli arresti, parla del caso Santa Giulia a Milano o il tuo capo non vuole. Beh, insomma, questo ascoltatore, questo genio dovrebbe specificare qual è, primo, qual è il mio capo, e secondo, perché non dovrebbe volere che noi parlare di questo fatto. Insomma, ci sono in giro dei personaggi incredibili. Marcello, dica.
Ma io sono 54 anni.
Sì.
Sono stato raccomandato nel 75 da un dirigente ministeriale altissimo, direttore,
sì,
comunista, a un direttore generale del gruppo Eni di destra.
Così va il mondo.
Dopo 12 anni sono andato via dal gruppo Eni.
Sì.
Sono un'azienda privata, sono un dirigente.
Sì.
Continuo a segnalare persone che ritengo meritevoli per determinati posti presso aziende che me lo chiedono.
Sì.
Con ampia soddisfazione.
Sentiamo i riassunti dei telegiornali TG3 e Sky TG, iniziando naturalmente dal terzo canale Rai.
No dell'Iran alla proposta di accordo dell'Agenzia per l'Energia Atomica accettata da Stati Uniti, Francia e Russia. Bossi, c'è chi vuole fare fuori Tremonti, ma io lo difendo. Il ministro basta con voci indiscrezioni, intanto slitta l'incontro con Berlusconi. Il PDL apre sulla giustizia, pronti a lavorare ad una riforma condivisa. L'opposizione, troppe leggi ad personam, serve prima chiarezza. Quel video è falso, dice il governatore del Lazio Piero Marrazzo, ricattato da 4 carabinieri che sono stati arrestati. Arrestato per il possesso di 20 grammi di droga, muore dopo una settimana, la sorella denuncia, irriconoscibile, pieno di lividi. I vescovi chiedono che sia riconosciuta l'obiezione di coscienza per i farmacisti sulla pillola del giorno dopo. È morto Giuliano Vassalli, presidente emerito della Consulta, esponente della Resistenza, fu torturato dai nazisti in via Tasso. Sergio Castellitto, miglior attore, Marco Aurelio d'Argento, è film su Marzabotto, il Festival di Roma si chiude con 2 premi all'Italia.
Eccoci qua, c'è un ascoltatore piuttosto assiduo evidentemente che manda lo stesso messaggio SMS da credo una decina di mesi, si chiama Maurizio da Torino, uno specialista, evidentemente ha molti soldi da spendere in messaggi oppure non li paga, il quale continuamente mi dà del servo. Questa sera si è specializzato su una cosa, parla di dell'utri, servo, e poi cose di questo tipo. Dal dizionario, da uno dei tanti dizionari online, ci sono 2 significati della parola servo. Chi è privo di libertà, soggetto ad altri, schiavo. Chi svolge servizi alle dipendenze altrui. Beh, insomma, la prima cosa non mi ci riconosco, perché chi è privo di libertà, soggetto ad altri, schiavo. Insomma, in linea teorica, in linea generale, non mi ci riconosco. Poi, sapete, soggetto ad altri... Sì, siamo tutti un po' soggetti ad altri, non siamo totalmente indipendenti. La seconda cosa, chi svolge servizi alle dipendenze altrui? Beh, bisogna vedere che servizi. Formalmente io svolgo servizi alle dipendenze di altri, cioè dire sono un dipendente. Maurizio da Torino, si chiarisca le idee, spieghi cosa intende per servo. Grazie. Sky TG24.
Berlusconi torna in Italia con la grana IRAP, ironico Tremonti, ce n'è via fitta.
Ricatto a Marrazzo, domani davanti al GP, 4 carabinieri arrestati.
Il PDL apre al dialogo sulla giustizia, no di Schifani all'immunità parlamentare.
Fumata nera dell'Iran sul nucleare, Teheran prende tempo sulla bozza d'accordo.
Crisi allarme delle piccole imprese, 1 milione a rischio chiusura in 6 mesi.
Fecondazione assistita diventa un caso, la rinuncia ai feti nelle gravidanze multiple.
Eutanasia e aborto, campagna della CEI ai farmacisti il diritto di obiezione.
Bullismo a Torino, 13enne marchiato a fuoco da 2 compagni di scuola.
Bye bye Mosley, la FIA ha scelto Jean Todt come nuovo presidente.
Festival di Roma vince Brotherhood, Castellitto premiato come miglior attore.
Non è solo il capo banda, ma sembra un faraone. Ha gli occhi dello schiavo, lo sguardo del padrone. Si atteggia a Mitterrand, ma è peggio di Nerone. E noi siamo tutti in fila davanti al bagno. E noi siamo tutti in fila davanti a un sogno.
Ricordate una famosa canzone di De Gregori, l'uomo ragno era a rivolta, poi se ne pentì addirittura De Gregori, chissà che non succeda anche a Battiato, dedicata a Craxi.
Faremo un buco nello stivale, ci squaglieremo nel gran finale.
Battiato che se la prende con i festini, evidentemente i festini dei politici, ma il riferimento è chiaro, i festini del Premier, e li paghiamo pure questi rincoglioniti. Le parole di Battiato.
Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti. E perché mai dovremmo pagare anche gli extra dei rincoglioniti?
Poi, come al solito, la canzone di Battiato è incomprensibile ai più, diciamo. Comincio a partire per la tangente, per carità, è eccezionale come cantante. Qui cerca di cogliere uno degli aspetti di cui si è parlato molto negli ultimi mesi. 800 24 00 24, dove andiamo? Andiamo alla vicenda di Marrazzo. Comincia la sarabanda, in realtà c'è molta cautela rispetto ad altre vicende, bisogna dirlo, c'è molta cautela, i contorni ancora sono poco chiari, prostitute, transessuali, filmati, ricatto, non ricatto, pagato, non pagato. La questione è anche politica, non bisogna negarlo, perché se davvero si scoprisse che comunque Marrazzo frequentava certi ambienti, la questione si pone politicamente, su questo non c'è il minimo dubbio. Comincia a sguazzarci, ripeto, anche se in maniera molto non particolarmente aggressiva, Maurizio Gasparri, ospite pochi minuti fa da Emilio Fede.
Siamo meravigliati che ai bordi delle piscine qualcuno stia a prendere il sole in costume da bagno. Ora sì, io vorrei capire, c'è stata un'estorsione, ma Marrazzo l'ha denunciata l'estorsione? Un uomo pubblico, onesto e trasparente come Marrazzo, dice un'estorsione, chiama la polizia, chiama la procura della Repubblica. Ha pagato, non ha pagato, c'è un filmato, non c'è un filmato. Veda direttore, noi uomini pubblici, per me vale anche per lei, abbiamo un diritto attenuato alla privacy. Ora io credo che Marrazzo debba spiegarci i contorni di questa orrenda estorsione.
E poi duetto, si chiude il collegamento con questo duetto, Fede e sempre Gasparri.
Hanno sempre sostenuto il Presidente del Consiglio, noi dobbiamo sapere se è ricattabile, eccetera, perché è un personaggio pubblico al vertice di un vertice che è il governo, ma anche il vertice della regione è un governo della regione.
Cioè, vuol dire, dobbiamo sapere, l'estorsione di cosa, si è però consumata, perché ci sono stati degli arresti eclatanti. Ora, quello che bisogna capire, una domanda molto semplice: ma Marrazzo ha pagato o non ha pagato? E ha denunciato tempestivamente, uno può anche fingere di pagare per attirare il colpevole e farlo prendere dalla polizia, no?
Le domande scattano, insomma, le domande del centrodestra a Marrazzo. Va bene, lo stesso Marrazzo cosa dice? dice che è un attacco politico. Ora, francamente, questo non sembra che ci sia una regia politica o qualcuno che vuole incastrare il presidente del Lazio in vista delle regionali, almeno per adesso. Il linguaggio però è molto berlusconiano da questo punto di vista, se non berlusconiano, diciamo, dei difensori, quelli che parlano sempre quando c'è qualche vicenda che interessa il Cavaliere.
Non è la prima volta che si scatena contro di me, un attacco che mi colpisce personalmente e politicamente. Quanto è successo è un atto di gravità inaudita e dimostra che nel nostro paese la lotta politica ha raggiunto livelli di barbarie intollerabili. Sono dispiaciuto che questa bruttissima storia veda coinvolti alcuni carabinieri. Voglio comunque rivolgere un ringraziamento all'Arma e alla magistratura per il lavoro svolto.
E vabbè, questa è la questione Marrazzo, molti di voi vogliono intervenire su questo. Riprendiamo un vecchio personaggio questa sera, padre Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria. Eccolo qui, l'abbiamo ripescato oggi, eccezionale.
È vero, confesso, è vero che io prendo volentieri in giro gli atei.
Amici, è impressionante vedere come Satana devasta le menti e inquini i cuori.
Guardate, sentite, anzi, questa è bellissima, bellissima. Fanzaga contro internet, sapete le minacce a Berlusconi, questa discussione un po' assurda che c'è su proibire, non proibire, anche i politici oggi si scatenano su questo, ma dice la sua Fanzaga.
Sul libro c'è un interessante articolo di Giampiero Mughini sull'uso di internet, no? E titola Il cretino con la K, no? Il cretino di internet, flagello del 2000, la rete internet è la rivoluzione del secolo, peccato che molti usino questa libertà per insultare chi non è d'accordo con loro. Tra quelli che sono super insultati in internet, cari amici, c'è anche il sottoscritto, il quale però se ne fa un baffo. Dunque, cari amici, lo dico ai genitori, internet è una credenza da selezionare con decenza, anzi con molta prudenza. Sotto un pezzo di formaggio potresti trovare uno scarafaggio.
Fanzaga superstar con le sue metafore eccezionali. Voglio chiudere con la politica e merda e fango di Nocera, l'uomo, il principe delle raccomandazioni. Però un altro messaggio ve lo devo leggere. Peppe da Roma, sei il maggiordomo della Confindustria e devi fare il servo per pagare il mutuo. Sei veramente uno squallore modello Fede. La ringrazio. Merda e fango Nocera.
Non contesto né la cifra né quello che dicono. Lei deve sapere che io facevo l'assessore all'ambiente, chiaramente il riferimento poi dell'agenzia. Molte volte venivano da me, ci vanno a dire, di tutti i partiti, non solo del mio partito. Io, voglio dire, segnalavo, ma non è che facevo pressione per...
Che vuol dire segnalare? Tecnicamente che facevo?
Segnalare significa che la segreteria arriva il curriculum, lo smista, le va, come succede in tutti i posti d'Italia. Lo posso cestinare oppure lo mando a chi ha la competenza per rispetto al curriculum che lei mi manda.
E basta, e poi non faceva telefonate a dire...
No, assolutamente no. La politica è merda e fango.
E risentiamolo, perché una delle frasi del giorno. Nocera, ex assessore Udeur, adesso all'UDC, nega che il suo ruolo sia quello di fare pressione, no, smistare solamente le carte, i curricula, dall'assessorato all'ARPAC, senza dire una parola, secondo Nocera. E perché poi la politica
è merda e fango.
Il copyright è di Rino Formica, anni 80, Nocera, aggiorniamoci.
Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore, si credono potenti e gli va bene quello che fanno, e tutto gli appartiene.
e dunque Battiato è passato da Povera Patria, che è molto bella tra l'altro, a quest'ultima.
Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti, e perché mai dovremmo pagare anche gli extra a dei rincoglioniti?
Sapete quello che mi fa andare fuori di testa, così per modo di dire, naturalmente, per qualche secondo, per qualche istante, poi torno in me, è l'idea che hanno moltissimi cantanti intellettuali in Italia e non solo in Italia, l'idea del nostro paese dipinto sempre, raccontato, cantato in questo caso come una sorta di cloaca, come un posto in cui loro non vorrebbero vivere. E dunque dipingono sempre il governo, quello che c'è, come un governo di ladri, come un governo di corrotti. Loro invece rappresenterebbero la società civile, l'onestà, la purezza. Naturalmente Battiato non è il primo e non sarà l'ultimo. Ricordo ancora una canzone di Bennato contro Leone, più o meno contro Leone, nel 1974.
Finalmente sei arrivato su quel trono. Tra i bikini e bacia mano, fai il discorso e non parli italiano. Parli con l'accento della gente dove tu sei nato. Uno buono, uno buono.
Ah!
Tra i bikini e bacia mano. Fai il discorso e non parli italiano. Parli con l'accento della gente dove tu sei nato. Uno buono, uno buono.
1939 800 24 0024. Allora, eravamo con Marcello da provincia di Roma, che si è professato, si è dichiarato raccomandato, e non se ne pente, continua a segnalare, raccomandare. C'è differenza, Marcello, tra raccomandazione e segnalazione?
Assolutamente no, alla fine è la stessa cosa, Cruciani.
E dunque? Ci racconti quello che no. È stato e quello che è?
Ma guarda, Cruciani, è molto semplice. 20 anni, è raccomandato da un direttore generale di un ministero di cui lui era comunista, un direttore generale della società del gruppo Eni. Mi hanno assunto. 12 anni di AGIP, splendidi, meravigliosi, sono ancora un AGIPino dietro di me. Società privata, sono un dirigente oggi, continuo a segnalare e raccomandare persone che ritengo di competenza e adatte a un ruolo ben preciso. Questa ipocrisia tipica italiana, trasversale da destra e sinistra, che ci scandalizziamo di tutto ma non andiamo a fondo di nulla, non stabiliamo regole, competenze, controlli effettivi, è veramente, siamo un paese... ormai
lei non ho capito, Marcello, lei non si scandalizza dunque per quello che è successo in Campania?
Ma
non
io mi scandalizzo che la Campania e l'ARPA, che doveva fare i controlli, fosse gestita da pseudo manager che dovevano controllare il territorio. Poi ci scandalizziamo perché abbiamo le colline di fazzolettini per asciugare le mungitrici delle vacche della Padania. Ah dai, ma il buon senso dov'è?
Cioè non è tanto, anche se le due cose probabilmente uno la causa e l'altro l'effetto.
Ma sì, però mi perdoni.
Cioè non è questione solo di raccomandazione, lei dice, ma poi di come viene organizzata una l'ARPAC.
Sì, ma io posso segnalare una persona, ma se poi è un imbecille non lo metterò mai in qualche altro posto, devo buttarlo fuori. È un malcostume segnalare politicamente per fare voti, eccetera. Ma se l'ARPA fosse gestita da ingegneri raccomandati e non avessero fatto fare lo scempio che hanno fatto a Caserta e in tutta la campagna, avremmo detto bravo oggi al Basso di Cocci.
Sì, e non ci importerebbe nulla delle raccomandazioni che sono state fatte.
Non ci importerebbe nulla delle quattro colonne, senza che nessuno però possa capire che cos'è l'ARPA e come viene gestita. Ma veramente...
Ho capito, ma è molto, molto chiaro, molto chiaro, molto chiaro. Che dice lei?
Dovrebbe tirar fuori... Quella splendida parola di Pertini, ora basta Italia, ora basta. Ma vede,
riferito a che cosa?
Battiato non sarà invitato ai prossimi
meeting per le regionali del PD dopo la storia di Marazzo di oggi. Ma qui siamo in piena guerra politica, non politica, guerra tra due poli industriali e ci sono 60 milioni di italiani in mezzo. Ma il buon senso dov'è?
Marcello, grazie. Chiara da Milano, buonasera.
Buonasera, io vorrei dire qualcosa rispetto alla promessa, diciamo, candidatura da parte di Franceschini di una persona di colore, nel senso che diciamo trovo che Franceschini abbia sempre il modo sbagliato e la sbagliata proprietà di inquadrare il problema, e questo va riconosciuto. Tuttavia, se l'inclusione, diciamo, del diverso e della minoranza è un valore di sinistra, lui fa una cosa coerente con la sua linea politica, ecco, lo fa attraverso quella che si chiama azione affermativa, no? Cioè costringe l'inclusione del diverso nella forza politica, però in un paese come l'Italia, tanto diversamente da così, non si può fare, no? Tanti si scandalizzano quando parliamo...
No, mi scusi, Chiara, lei pensa che ci sia l'esigenza di un vice segretario del Partito Democratico di colore?
No, io non penso che ci sia
di colore.
No,
cioè, siamo come nell'America degli anni, non so, 60
no,
o 70, dove
io
c'è bisogno che le persone di colore o gli extracomunitari abbiano posizioni di rilievo nella politica e nella società, e dunque ci vuole la firma di Action. Non lo so. Cioè,
ma non penso che ce ne sia l'esigenza, nel senso che se me lo chiede come elettore non è una delle priorità che avrei espresso. Penso che come idea politica, perché poi di questo stiamo parlando, no? Un pochino anche di mercato delle idee, non sia inconcepibile da parte di Franceschini la proposizione di allargare la rappresentanza politica a persone che comunque entrano a far parte e sono già parte integrante del tessuto sociale, no? E che diversamente da così non entrano. Io sento tante persone che si scandalizzano anche quando parliamo di quote rosa, soprattutto le donne, perché si sentono devalorizzate dal fatto di essere incluse per percentuale. Sì, va bene, però ci sono anche situazioni in cui l'aumento della rappresentanza si fa così, talvolta nelle situazioni critiche.
Sì, d'accordo, ma in situazioni critiche, estreme, dove c'è...
Lei li vede, vede persone di colore o persone non di pura nazionalità italiana, spesso romane, nei partiti o alla...
No, ma non è questo il problema, secondo me, Chiara. Sono d'accordo, per esempio, con quello che scrive questa mattina Massimo Gramellini, l'ho già detto sulla stampa, nessuno nega a priori che Touadi e la donna ancora misteriosa potrebbe essere la Serracchiani siano politici straordinari che cambieranno le sorti dell'umanità, ma resta il fatto che non vengono scelti in quanto tali ma perché soddisfano le esigenze del cast, come nei reality televisivi. La crisi di Veltroni, fino a quel momento in rimonta nei sondaggi, cominciò con le candidature della velina pensante Celamadia e del leghista buono Galearo. La gente annusò la messa in scena e l'incanto finì. Poi in realtà l'incanto non finì solo per questo, ma insomma credo che Gramellini colga un aspetto della situazione importante. Grazie Chiara. Massimiliano d'Arezzo, buonasera.
Buonasera.
Senta,
mi permetta da uomo medio di fare una sorta di valutazione da bar. Sembra strano, ma ogni volta che un uomo del centro-sinistra viene coinvolto in uno scandalo a sfondo sessuale c'è sempre di mezzo i transessuali, i transgender.
Sì, questo è un po' curioso, però
sì,
insomma siamo alla battuta, insomma.
Certo, l'ho premesso. E sempre in qualità di uomo medio mi rivedo senz'altro più nel Berlusconi che da dietro alle donne, pur avendo una certa età, piuttosto che verso l'altra sponda. Poi la seconda considerazione è semplicissima.
La prima non è una considerazione, è così, una roba una battuta da bar, perché se lei si riconosce in Berlusconi che...
Se dovessi scegliere tra i due mali, senz'altro mi sento molto più vicino in quanto uomo medio all'errore
poi...
di disco. Mi piacerebbe sapere da Franceschini se nella legge ha previsto anche qualcosa riguardo alle mamme che per esempio accompagnano le figlie a fare i casting per fare la velina piuttosto che per partecipare ai reality, visto che ormai...
Avrà previsto una sorta di punizione, magari un reato, non lo so.
Ah, ecco, quindi occhio alle mamme.
Occhio, mamme che portate le vostre bimbe a fare i casting, i provini, eccetera, eccetera. Insomma, potrebbe essere proibito, insomma, potrebbe essere pericoloso, a rischio reato. Massimo da Padova, buonasera.
Sì, buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Io volevo solo fare un piccolo appunto su quello che ho sentito dire da Franceschini, che lui si scusa a nome di tutti gli uomini. Per me non ha alcun diritto di scusarsi a nome mio, perché non è sui giornali o alle conferenze di partito durante la ricerca di un voto, di una leadership all'interno del suo partito, che lui può avere il diritto di dire a me come mi devo comportare con le donne, perché io mi sono sempre comportato bene. Il problema della mercificazione della donna è un problema che ha a che fare con la società, con il ruolo della famiglia.
Beh, se esiste questo problema poi, perché secondo me non esiste, tra l'altro, per cui cioè, quando uno parla di cose del genere, e io aggiungo sempre, ma di che stiamo parlando?
La sinistra gioca di rimbalzo. Quello che fa Berlusconi nel bene o nel male diventa quello di cui loro parlano. Che parlino dei loro programmi senza attaccare e senza aver bisogno di un altro, di un sé diverso da loro per aver qualcosa da dire. La donna è un essere meraviglioso, non ha bisogno di Franceschini.
Eccolo Franceschini sulle donne, che si scusa a nome di tutti gli maschi, incredibile, sentite.
Vi chiedo scusa a nome di tutti gli uomini italiani, scusa per non esserci noi uomini opposti con sufficiente consapevolezza e forza a questa deriva volgare e offensiva della dignità di tutte
ma
le donne.
Ma di che stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Torniamo sulla terra con Nicola Porro, vice direttore del giornale. Buonasera.
Buonasera.
Allora, l'IRAP si fa o non si fa? Ieri, per esempio, vedendo in realtà Anno Zero, a un certo punto uno dei dirigenti del PDL presenti, c'era anche Nicola Porro, Maurizio Lupi, che persona stimabile, apprezzata anche dal centrosinistra, ha detto: beh, l'IRAP sì, però fra qualche anno inizieremo, verrà fatta questa riduzione dell'IRAP oppure no? È vero che è una cosa che divide Berlusconi da Tremonti?
Inizierei dall'ultima domanda. Secondo
sì.
me è vero che divide Berlusconi da Tremonti.
Perché però li divide?
Ci sono, non vorrei sembrare troppo poco con i piedi per terra a proposito della battuta che hai fatto tu, però ci sono due filosofie diverse. Una filosofia è quella di dire: sta succedendo un casino pazzesco nell'economia, ci sono migliaia di persone che perdono posti di lavoro, cerchiamo di mantenere intatto questo tessuto sociale, queste sicurezze che in Italia ci sono. Ci sono come nel resto dell'Europa, ma in Italia stanno reggendo. E c'è quindi il finanziamento della cassa integrazione, il mantenimento del posto fisso, l'idea di dare una banca al mezzogiorno, cioè c'è una serie di messaggi rassicuranti che il Ministero dell'Economia, anche in maniera lodevole, perché ha un valore la tenuta del tessuto sociale, ha lanciato fino a questo momento.
E la riduzione dell'IRAP non è un messaggio rassicurante, invece è un altro tipo di messaggio.
È molto meno rassicurante, perché non si vuol raccontare un'altra cosa, che ridurre l'IRAP vuol dire fare un po' un salto nel buio, cioè dare una grande mano alle imprese, perché l'IRAP è un'imposta che pagano le imprese anche quando perdono quattrini, è un'imposta certo. che pagano le imprese soprattutto sul numero di dipendenti che hanno. È una filosofia che rischia di sfasciare i conti pubblici sulla promessa di rivoluzionare un pochino il sistema del rapporto tra Stato e imprese.
Cioè una cosa che tu dici: noi paghiamo subito perché entrano meno soldi, con vantaggi che magari avremo tra un po' di tempo, solo tra un
sì,
po' di tempo.
Che avremo un po' di tempo, io sono convinto che ci saranno, però li avremo fra un po' di tempo. Queste due filosofie all'interno, diciamo, del pensiero berlusconiano e del pensiero tremontiano, cioè Berlusconi è un ottimista, è uno che, non vorrei farla troppo sociologica, però sente l'idea di un progresso e di un ottimismo nel futuro. Tremonti invece deve gestire anche poi alla fine il pagamento degli stipendi dei dipendenti pubblici alla fine del mese. Perché
chi la vince questa partita secondo te?
Berlusconi, perché è Presidente del Consiglio, e Berlusconi perché sa perfettamente che la base, il blocco sociale che l'ha eletto, vuole meno imposte. E quindi c'è anche un po', come posso dire, di accondiscendere alla propria, al proprio elettorato.
Ma la vince al 100%, cioè la vince alla grande oppure con qualche compromesso?
Posso dire che non lo so, ma se non la vince alla grande non darà un segnale chiaro al suo blocco sociale, e quindi di fatto verrà annullato il significato che vuol dare lui, cioè quella di una scossa vera al paese.
Porro, che differenza c'è tra la situazione del 2004, in cui anche allora, come adesso, qualcuno ipotizza una cabina di regia, una parola orrenda nel gestire l'economia italiana, invece che una guida forte come quella di Tremonti, e la situazione attuale? C'è qualche differenza? Sì, naturalmente, perché governo è molto più solido, diciamo, rispetto a, al 2004, non c'è l'UDC, eccetera.
Io che non sono un tremontiano, come si è capito, perché sono un po', mi getterei un po' nel buio, devo dire che Tremonti rispetto al 2004 in questo caso non ha perso la sua antipatia nei confronti del resto del governo, ma ha guadagnato sicuramente una credibilità nel mantenere i saldi della finanza pubblica veramente al riparo dall'assalto alla dirigenza. Quindi la cabina di regia è in sé una scemata, perché non c'è bisogno di una cabina di regia, c'è un Consiglio dei Ministri, c'è un Presidente del Consiglio, un Ministro dell'Economia, quindi quella sarebbe da bandire. Ma quello che oggi c'è di differente rispetto al 2004 è fatta la tara, insomma, sì, l'atteggiamento certo di Tremonti, è che Tremonti insomma in un momento di crisi ha resistito, non ha dato i quattrini ai
è ministri. Più forte rispetto al 2004,
ma sì, ma c'è anche motivo per esserlo, e i mercati si fidano molto di lui. Nei mercati non sono un individualista, non credo che esista l'istituzione fatta, è un'istituzione fatta da tante persone, però oggi un governo senza Tremonti che sbrachi completamente sulla spesa pubblica e sulle imposte, che secondo me si devono ridurre, quel mercato ce la fa pagare.
Sì. E c'è secondo te questo grande accordo in ballo di cui parlano diversi giornali, non solo i giornali diciamo ostili al governo, cioè un accordo che prevede insieme la presidenza delle regioni, la questione di alcune leggi cosiddette ad personam sulla giustizia e l'economia? Esiste davvero questo mega accordo possibile Tremonti, Lega, Berlusconi, altre anime del PDL, oppure sono partite separate?
Partite separate, quando ci sono tanti problemi si devono mettere uno per volta e risolverli uno per volta. L'idea che ci sia una grande soluzione è quello specie di ragionamento che ci fa pensare che sia bene una cabina di regia per risolvere i problemi. No. Quello che sta succedendo è che ci sono vari temi, che Berlusconi ha capito chiaramente, lucidamente in questo caso, non so se riuscirà a farlo, e che se continua a pensare che la politica sua sia quella della giustizia, con riforme che poi non valgono per tutti, della sicurezza, sì, ma fino a un certo punto, della politica interna, sì, ma fino a un certo punto, cioè intendo la sicurezza, beh, allora a quel punto perde veramente tutto il consenso che ancora ha. Deve dare un segnale chiaro sulla carne viva di questo paese. La carne viva di questo paese è un paese fatto da 5,6 milioni di piccole imprese che, se non hanno un segnale Berlusconi, lo mollano nel giro di pochi mesi. Questa è la paura, ma anche, come posso dire, la sensazione tecnica di chi fa un po' di cronaca, e non è una questione né del nord né del sud né del centro, è una questione proprio di blocco sociale, di berlusconiani della prima ora.
Ma non solo, credo, di berlusconiani, che poi sono cose che attraversano in realtà tutti.
Sì, ma io la mettevo sul suo punto di vista.
Sì, certo.
Non sto facendo un discorso, voglio dire, in assoluto, però dal suo punto di vista lui ha capito che rischia di perdere il suo elettorato, non è che non tutte le piccole imprese, non tutti i professionisti, non tutte le partite IVA sono berlusconiane, però lui ha capito che ha bisogno oggi di riparlarci direttamente.
Grazie a Nicola Porro, buona serata. 19:55 abbiamo da Milano Giuseppe, eccoci qui, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani, io volevo esprimere una profonda amarezza, io proprio sono entrato in macchina, ho acceso la radio come di solito e lei ha messo su praticamente la nuova canzone di Battiato. Io sono un estimatore di Battiato, un grande fan da sempre.
Tra l'altro ha un titolo in tedesco, ha un titolo in tedesco che non so pronunciare bene, Inneres Auge, che è l'occhio interiore, non so se lo pronuncio bene.
Sì, non conosco il tedesco.
Ed
come
è una
io non lo conosco il tedesco,
è una canzone indignata sui politici lupi, questa è la cosa. Cos'è che non le piace, lei che è un fan di Battiato?
Di tutto quello che poteva dire questo imbecille del nuovo brano, secondo me l'imbecille è riferito al nostro presidente. Io, oltre che essere un grande estimatore di Battiato, sono un berlusconiano, quindi
lei se l'è presa
fastidio, anche perché secondo me in questi casi destra sinistra per un cantante, un grande artista, un poeta, un filosofo, eppure questa parola detta così al presidente, poi il presidente è un uomo, insomma.
Va bene, l'amarezza dei fan di Battiato è però berlusconiani. Intanto c'è un ascoltatore, più di un ascoltatore, che ci segnala che la 1 è bloccata, lo dice il traffico, sicuramente quelli che bloccano la 1 in maniera selvaggia. Diversi messaggi su questo tema. Eccoci, 21 minuti, andiamo a sentire il TG5.
L'Iran darà soltanto la settimana prossima una risposta all'ONU sulla fornitura dell'uranio arricchito. In precedenza c'era stato il via libera di Stati Uniti, Russia e Francia. In cella i quattro carabinieri infedeli che ricattavano il governatore del Lazio per non divulgare immagini intime di momenti della sua vita privata. Marrazzo reagisce: è tutto falso, io non lascio. Tremonti esclude di aver mai voluto dimettersi e a Palazzo Chigi firma l'accordo con le regioni sulla sanità. Giustizia, il PDL è pronto al confronto con opposizione e magistrati. In una scuola torinese un ragazzo marchiato a fuoco sul braccio dai compagni. Nello stesso istituto si erano verificati altri gravi casi di bullismo. Sono tre studenti stranieri i nuovi inquilini della casa del delitto di Meredith a Perugia. Dilaga la moda macabra della visita ai luoghi dei delitti. Un esercito di 5 milioni di donne tra i 50 e i 60 anni, figlie del boom economico, sono le eterne ragazze considerate oggi esempi da imitare. Questa sera colpi di scena a non finire nell'ultima puntata di Intelligence, la serie di Canale 5 interpretata con grande successo dalla...
Andiamo a sentire TG1.
Marrazzo ricattato per un video, replica tutto falso, domani interrogati quattro carabinieri arrestati con l'accusa di estorsione. Berlusconi Tremonti verso chiarimento, Bossi in difesa del ministro dell'economia, PDL apre all'opposizione sulla riforma della giustizia. Rifiuti a Napoli, nuova indagine sulle bonifiche di siti inquinati, indagati Bassolino e il prefetto Pansa, contestati falso, truffa, corruzione. Marchiato a fuoco dai compagni, bullismo a Torino, tredicenne ustionato con una penna ed un ferro riscaldato. Guarita dall'anoressia, storia di Alessia, forza di volontà ma anche l'aiuto di Lino Banfi e di un medico in famiglia. Festival di Roma, miglior film danese Brotherhood, premio della giuria, l'uomo che verrà e miglior attore Sergio Castellitto. Massoneria e antichi misteri, stasera al TG1 Dan Brown racconta gli ingredienti del suo ultimo libro ed è già un successo.
L'ottimista!
Anni 80, Antonello Venditti, i socialisti identificati come gli ottimisti. Insomma, Battiato più o meno adesso è nel solco di questa tradizione italica nel tirare pietre addosso alla politica, De Gregori, Venditti, a una certa politica naturalmente. Dove andiamo? A Napoli, Armando, eccoci qui, buonasera Armando.
Buonasera, mi sente Cruciani?
La sento molto bene, dica.
Salve, diciamo, devo dire la verità, ho avuto una lunga attesa ma mi fa piacere perché volevo dire la mia sull'ARPAC.
Prego.
Ho un'esperienza fatta sulla mia pelle che veramente mi ha scottato.
Me la racconti.
Le dico subito, ho partecipato a un concorso ARPAC TDD02. Ho avuto...
Che concorso è, scusi?
Concorso, gli ultimi concorsi fatti all'ARPAC, tecnico laureato. Io sono dottore di ricerca.
No, ma com'era la denominazione del concorso?
TD, Torino Domodossola,
sì?
02.
E che significa?
È il codice del concorso, c'era TDD02, TDC01, erano tutti i codici, questo era quello per i tecnici laureati.
Se ne inventano di tutti i colori, eh?
Esatto, come codici sì. No, ma le dico subito, ho partecipato, sono dottore di ricerca, esperienza all'estero e 20 pubblicazioni.
Sì.
Ho avuto un discreto piazzamento nei titoli.
Ma dottore di ricerca in che cosa?
Scienze e tecnologie agrarie, quindi sì. Praticamente è proprio la laurea per lavorare all'ARPA.
Certo.
Allora, le dico subito, ogni anno di lavoro presso l'ARPAC valeva 5 punti di curriculum, un dottorato di ricerca che dura 3 anni ne valeva 0,75, motivo per cui già le dico che partivo svantaggiato.
Senta, perché... ma tutti i posti dell'ARPAC sono a concorso, non credo?
No, i raccomandati entrano anche senza, si dice, anche se sarebbe vietato. No, ma sente la storia del concorso. Concorso bandito per 144 posti.
Sì.
75% di riserva va valida per chi ha già lavorato nell'ARPAC negli ultimi 3 anni, quindi per far fuori quelli che erano entrati come precari prima della gestione Mastella. Io faccio uno scritto con 29 domande su, mi scusi, 58 su 60 e prendo quasi il massimo allo scritto, all'orale mi hanno messo il minimo, ho vinto, io sono vincitore di concorso, a 400 e passa, posso, non voglio dire la cifra giusta per questioni di privacy. Adesso,
cioè, non ho capito, il concorso è alla fine, l'ha vinto o no?
Io sono vincitore di concorso, ma non vincitore del lavoro, perché ho vinto il concorso, ma la mia posizione...
Ah, ho capito, ha vinto, cioè ha passato il concorso, ma in una posizione talmente,
esatto,
bassa che non ha diritto al posto.
Io sul curriculum posso freggiarmi di essere vincitore del concorso, e se partecipo a un altro concorso pubblico ho diritto a un piccolo punteggio di merito legato alla vittoria di quel concorso. Ma le dico più, era tutto fatto apposta, perché se anche avessi fatto scena muta all'orale mi avrebbero fatto passare sempre l'orale temendo la contestazione, ma comunque mi avrebbero messo il minimo perché la gestione era questa. Cioè praticamente il custode dell'ARPAC mi disse che se non ero raccomandato era inutile che andavo, perché già si sapeva chi aveva vinto, perché purtroppo non avendo io una clientela, non avendo avuto accesso diciamo pure in maniera indiretta, cioè io sono andato, ho fatto il mio scritto e il mio orale, praticamente non essendo stato segnato mi avrebbero fatto fuori all'orale, che è l'unica cosa, se lei ci pensa, che non lascia traccia.
Certo, il custode dell'ARPAC non è questa fonte, per carità, con tutto il rispetto del custode, no, il fatto che le ha detto senza raccomandazione non si può andare da nessuna parte, va bene, per carità, ma nella realtà poi si è dimostrato vero, no?
Cruciani, io non ho cercato la raccomandazione politica, però le posso dire che ci stanno dei ragazzi che hanno fatto dei ricorsi al TAR proprio per queste ragioni, perché praticamente era una situazione molto ingarbugliata, e la cosa tragica, sa qual è? Il nodo del mio intervento era un altro. Io mi sto lamentando, ma sbaglio, perché tutti in Campania negli ultimi 5 anni sapevamo, la famiglia Mastella, cosa stesse facendo, tutti, non per caso il simbolo del partito è un campanile.
Vabbè, adesso il simbolo come emblema della raccomandazione o della segnalazione mi sembra un tantinello esagerato. Armando, abbiamo capito molto bene, sentiamo i titoli della 7.
È una bufala, io resto al mio posto. Piero Marrazzo nega il tentativo di ricatto attraverso un video in cui sarebbe stato ripreso in atteggiamenti intimi con una persona. 4 carabinieri arrestati avrebbero chiesto 50.000 euro al governatore del Lazio per non diffondere le cosiddette immagini compromettenti. Oltre 1 milione di piccole imprese a rischio chiusura nei prossimi 6 mesi, il nuovo allarme arriva da Confindustria e ora lo sciopero dei sindacati di base contro tagli e licenziamenti. A Roma, complice la pioggia, caos per la manifestazione nazionale. Tremonti smentisce le voci di dimissioni. Bossi rivela, vogliono farlo fuori ma io lo difenderò. Salta l'incontro del ministro dell'economia con Berlusconi, bloccato in Russia dalla fitta nebbia. Intanto il governo sigla l'accordo con le regioni sulla sanità, nel 2010 risorse per oltre 106 miliardi di euro. E infine Formula 1, dopo 16 anni finisce l'era Mosley, Jean Todt è il nuovo presidente della FIA, il 63enne francese ex boss del team Ferrari, votato a stragrande maggioranza al vertice della Federazione Internazionale dell'Automobile.
Bene, alle 20.13 ascoltatori, andiamo a Milano. Francesco, buonasera. Pronto?
Sì, Cruciani, buonasera.
Buonasera, dica.
È sempre un piacere interloquire.
Grazie,
con lei.
Dica pure.
Senta, no, io mi riferisco a un argomento che ultimamente non avete trattato in trasmissione, però mi inserisco sull'argomento donna.
Sì.
Cioè la figura della donna e così via. Io penso che al di là delle superficialità che si possono avere nel considerare questo argomento come magari marginale o comunque non importante, però mi pare di capire, diciamo, la mia opinione è questa. Io credo che negli ultimi anni, al di là di Berlusconi, che è inutile tirare in ballo ogni volta che ci sia un problema o qualcosa che non va, la dimensione donna o comunque l'immagine della donna si sia un po' degradata, ecco, negli ultimi.
Quale immagine, mi scusi?
Ma l'immagine della donna, della femmina, genere femminile.
Di che immagine parla? Cioè l'immagine pubblica?
Diciamo la sua posizione all'interno della società. come immagine si è andata via via proponendo come un'immagine piuttosto fisica che non come dire sostanziale.
Lei è sicuro di questo, Francesco?
Beh, nella vita insomma la sicurezza la lascio ad altri.
No, ma è sicuro del fatto che rispetto non so a quali anni lei faccia riferimento, l'immagine della donna,
io credo che
l'immagine della donna sia un'immagine soprattutto di corpi, un'immagine estetica.
Ma diciamo che c'è un meno crimine, secondo me, che può essere identificato nello sviluppo massiccio e massivo della comunicazione televisiva, ecco. Questo mi pare un discrimine identificabile, cioè a quel punto, in quel momento, la donna riassume, non certo per colpa di Berlusconi, per carità di Dio, ma comunque riassume quei valori dell'immaginario, diciamo, pin-up o giù di lì, che erano caratteristici del boom del secondo dopoguerra.
A parte che si potrebbe anche rivalutare la figura di quella che lei chiama pin-up, di quella che oggi chiamiamo più comunemente velina, non necessariamente come il peggiore dei mali possibili. E poi in televisione vanno anche donne che fanno mestieri che prima non facevano, che hanno successo quello che prima non avevano. Non è che vanno solamente quelle con le tette di fuori,
Non sto stigmatizzando la figura o come un aspetto femminile così bello e così attraente che è quello della sessualità e della sensualità della donna. Sto solo dicendo che poi, chiaramente, avendo un peso molto, molto grosso la comunicazione, i media e in particolare negli ultimi 20 anni è sotto gli occhi di tutti, la televisione, è evidente che questa incidenza, questo peso di questa parte femminile così importante ma non esclusiva della donna ha preso un peso, secondo me, veramente a volte anche imbarazzante, ecco.
E
credo che questo sia negativo non tanto per la donna e basta, ma proprio per tutta la nostra società.
Grazie Francesco. Eccoci qui, andiamo alla 7 sulla vicenda Marrazzo, sentiamo.
L'ha comprato i Ross, arrivati per caso all'inchiesta seguendo un altro filone, l'avrebbero recuperato da un mediatore.
Insomma, una storiaccia tutta da chiarire che probabilmente si chiarirà forse nei prossimi settimane. Ed ora il cinema, Brutal.
Va bene, 20:19, la canzone Inno dell'Udeur.
Presto vedrai, verrà.
Ieri ho letto un comunicato stampa piuttosto curioso. Giù le mani da Sandra e Clemente Mastella, incatenati a Milano sabato 24 ottobre, che è domani, in piazza Duomo alle 11. Firmato Orio Zaffanella. Buonasera.
Buonasera a lei, Cruciani.
Allora, lei è commissario regionale della Lombardia e membro del Consiglio nazionale dell'Udeur. Quanti voti prende l'Udeur in Lombardia? Molto pochi, Zaffanella, diciamo la verità.
Comunque abbiamo la nostra realtà. Alle passate elezioni abbiamo preso qualcosa come 12.000 voti.
Alle passate elezioni quali?
Quelle politiche del 2006.
Nella Lombardia intera.
Nella Lombardia, sì.
Senta, lei si vuole incatenare? Che è questa storia?
Ma ascolti, io come cittadino in questo momento prevale diciamo questa mia figura. Io sono veramente scandalizzato di come sono andate le cose. In Italia, per la prima volta da quando c'è la Repubblica, un politico semplicemente indagato è stato praticamente confinato.
Ma questo forma... lei si sta riferendo a Sandra Mastella?
Esattamente. Questa è una forma che si usava ma parecchi decenni fa esclusivamente per i mafiosi.
Beh, lei...
come accessorio dopo la pena detentiva. Per cui sono comunque la giustizia farà il suo corso, sicuramente c'è nei codici Mastella una certa tranquillità da questo punto di vista. Ecco, però è il modo.
Cioè, secondo lei quello che lei chiama confino, che in realtà è il divieto di dimora in Campania e in 6 province, è un provvedimento esagerato?
Ma sicuramente sì. Dunque,
ha letto le carte lei, Zaffanella?
Sì, ho fatto in tempo a dare un'occhiata.
Probabilmente la questione è il pericolo di inquinamento delle prove, no?
Sì, sì, ma ci sono comunque altri modi, altre forme, perché proprio...
cioè c'è un accanimento, stella, lei dice, c'è un accanimento.
Secondo il mio punto di vista sì, è rincatenarsi.
No, vuol dire, al di là della questione generale su Mastella, sì. Il divieto di dimora secondo lei è un accanimento dei giudici?
Ma divieto di dimora fatto in questa maniera, fuori dalla regione, con delle città segnalate oltre al territorio della Campania, sicuramente secondo il mio punto di vista sì.
Senta Zaffanella, secondo lei c'è una differenza tra segnalazione e raccomandazione?
Ascolti, sono abituato anche nella mia vita privata, imprenditoriale, per cui mettiamoci anche quella politica, a seguire sempre gli esempi migliori.
Cioè?
Se questo è un malvezzo della politica, esiste da quando è nato l'uomo, sicuramente non è voglio dire da sottolineare in senso positivo. Però in ogni caso, se prevale in ogni caso la meritocrazia, se comunque la mano viene tesa a persone che sono in difficoltà, a famiglie in difficoltà, a persone che non lavorano, dico, secondo il mio punto di vista, non è sicuramente catalogabile come reato, ma secondo il mio punto di vista fa parte anche di una certa moralità che ogni persona dovrebbe avere.
Sì, però mi scusi Zaffanella, scusi se la interrompo, la teoria per la quale, siccome Mastella o altri anche hanno dato lavoro a della povera gente, allora va bene, non ci possono essere reati, mi sembra una teoria piuttosto bizzarra, anche perché lei sa benissimo Zaffanella che è difficile distinguere tra povera gente, cioè i poveri sono tanti innanzitutto, chi distingue tra poveri di serie A, poveri di serie B, chi è povero, chi non è povero, insomma Mastella come Robin Hood ha titolato oggi qualche giornale, non è una gran difesa, no. Francamente non è una difesa.
No, ma io vorrei fare una domanda, perché sì. Mastella? Ecco, secondo me ci sono in ogni caso delle ragioni.
Lì lei va sul complotto però.
Ma secondo il mio punto di vista, è strano che nel momento in cui ci sono comunque dei passaggi cruciali nella vita politica ed elettorale italiana, in ogni caso...
E quale sarebbe adesso il passaggio cruciale?
Beh, ci sono le prossime regionali e sappiamo quanto...
Quelle a marzo però,
Si è già in campagna elettorale fondamentalmente, quanto questo passaggio era sicuramente importante. L'Udeur, soprattutto al sud, conta e conta parecchio, per cui poteva comunque in ogni caso spostare del consenso da una parte o
senta, dall'altra. Ma tutto questo vale le catene, incatenarsi a Piazza Duomo, ma lei lo farà sul serio domani oppure è uno scherzo?
No, ma sicuramente sì, noi non so
in quanti vi incatenate?
Dunque domani abbiamo fatto questa chiamata ma non è importante il numero.
No, ma così per sapere, lei lo saprà, ci incateniamo in due, in tre, in quattro, in cinque, da solo.
Ma no, sicuramente siamo un folto gruppo, la lista è lunga e noi vogliamo dare un segnale forte. Allora, la politica in Italia effettivamente deve cambiare. Io ho sentito prima definire la politica in un certo modo. Ci sono dei politici che si
definiscono... Era uno dell'Udeur quello che l'ha definita così.
Ex Udeur, Io segnalo che il partito dell'Udeur è forse l'unico partito in Italia che ha cambiato la dirigenza politica, la classe politica all'interno. Ecco, per cui questo è già un segnale forte.
Senta, ma lei lo condivide questo slogan sulla politica del suo ex collega Nocera?
Presto vedrai, verrà.
La mia riflessione è questa. La politica è figlia dei suoi protagonisti.
Un attimo, abbiamo sbagliato... Non era
la politica è
un attimo, si fermi un attimo. Nocera sulla cosa significa la politica.
La politica è merda e fango.
La politica è merda e fango. Se lo ricorda Formica, no? La politica è merda e sangue.
certo che sì. La politica, secondo il mio punto di vista, è figlia dei suoi protagonisti. Per cui i politici devono imparare una cosa: o la cambiano dal di dentro, oppure è meglio che si tolgano dai piedi. Questa è la mia opinione. E questo vale per tutto il fronte politico: non ci sono colori politici che tengono.
Ho capito, però voglio dire, questa ARPAC pare che fosse gestita in maniera esclusiva. Per carità, ieri Velardi ci ha detto che non è questione di ARPAC, è così praticamente ovunque. In Italia, in tutte le regioni, eccetera, le cose vengono affidate quasi così in appalto ai partiti, no? Ciò non toglie che, insomma, la gestione di quest'ARPAC, anche dal punto di vista poi concreto, fosse disastrosa. Adesso Zaffanelli, lei sta in Lombardia, non è che conosce le cose campane. Da quello che si racconta, da quello che si legge, insomma, è un mezzo disastro. Uno può anche raccomandare, però far funzionare le cose, invece nulla.
Ma il mio pensiero è esattamente questo. Allora, sicuramente Clemente Mastella non può essere responsabile comunque di situazioni create da altri.
Beh, ho capito, che significa che Mastella non è responsabile? Di cosa è responsabile allora? Se l'Udeur aveva in gestione più o meno dal punto di vista politico un'azienda e questa azienda va male, chi è responsabile? Qualcuno sarà responsabile?
Ma secondo il mio punto di vista sono le persone che dovranno rispondere eventualmente di ciò che è successo.
Io ho capito, ma quelle persone le ha messe qualcuno.
Ma Clemente Mastella non era l'amministratore di questa società, non aveva nessun tipo di ruolo, così la moglie, per cui è troppo comodo comunque puntare il dito quando fa comodo su una persona o sulla politica. Che la politica debba cambiare è un discorso.
Sì, d'accordo Zaffanella, però uno si deve assumere anche responsabilità. La politica non può nominare e poi dire no, però lì c'è un'altra persona che tiene le redini e io non c'entro nulla.
Ma mi sembra che ieri Clemente Mastella abbia in più di un'occasione dato comunque la sua versione. È una versione credibile perché è credibile la persona.
Vabbè, adesso Zaffanelli, lei fa una professione di fede nei confronti di Mastella, va benissimo, per carità, lei crede in questo uomo politico, è legittimo, non sto dicendo nulla, sto dicendo da un punto di vista generale, io credo che a un certo punto, se un'azienda che dipende dal pubblico va male, la responsabilità è anche di chi nomina quelle persone, non è solo delle persone che amministrano questa ARPAC. Va bene, grazie.
Ma comunque fino a prova contraria, in ogni caso, la gestione della Regione Campania comunque è di un colore diverso rispetto a quello dell'Udeur.
No, ma l'Udeur era in maggioranza, Zaffanella, adesso non giriamoci intorno a questa cosa. Senta una cosa, ma davvero lei si incatena o no? Sul serio?
Certo, sicuramente sì. Perché questo comunque noi non possiamo accettarlo, non possiamo accettare questi soprusi fatti nei confronti di una persona.
Soprusi, va bene, grazie. 20 e 28, abbiamo diversi ascoltatori, vorrei subito andare a Frosinone però, Antonio, sulla questione dell'autostrada. Antonio, che sta succedendo?
Buonasera, no, siamo tutti fermi qua. In
22 chilometri di coda in generale, non tutti. Ma che succede? Che succede? Lei è fermo, bloccato?
Sì, fra Ceprano e Frosinone.
Ma non le hanno detto niente, meglio deviare?
Sono prima fatto uscire a Cassino, poi c'erano due guardie di finanza, sono rientrato a Ceprano e mi hanno detto no, è libero, vada.
E invece nulla. Torniamo per monitorare anche la situazione sulla 1, una manifestazione, non so nemmeno per cosa io in realtà, ho letto qualche agenzia, bloccano un pezzo d'Italia, incredibile.
Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore, si credono potenti e gli va bene quello che fanno e tutto gli appartiene.
Questa di Battiato è eccezionale, quella nuova sui festini, eccetera, ma non lo dico perché sono i festini che riguardano la politica, Berlusconi, chi se ne frega, non mi pare granché. 800 24 00 24, è bella musicalmente, poi c'è sempre la solita tiritera sull'Italia che non va, sulla cloaca, povera patria, ma quale povera patria? Non è così. Detto questo, è bella, una bellissima canzone. Allora, Frosinone, Antonio, ma lei lo sa perché c'è questo casino?
Sì, mi pare di capire che c'è un'azienda, il nome non lo so, ma sembra che ci sia uno spostamento d'azienda verso l'estero e
almeno le voci che girano qua, un indiano proprietario, non lo so, di preciso non lo so.
No, ma è questo, è esattamente quello che dice lei. Questo, la decisione di una società che si chiama Videocon, di Anagni, di mandare in mobilità 1294 operai dello stabilimento di Fratta Rotonda ad Anagni. Un sindacalista sa cosa ha detto? I lavoratori, siccome sono rotte le trattative, insomma, cose normali nella dinamica di un'azienda che vuole cambiare strategia, uno dei sindacalisti, uno dei pasdaran della rivolta, ha detto: i lavoratori sono stati costretti a bloccare l'autostrada. Tra l'altro, cosa ampiamente prevista, dunque anche là credo che ci sia stata poca prevenzione o comunque poca attenzione. Insomma, che cosa ci vuole a bloccare gli accessi all'autostrada, impedire che questo avvenga? Insomma, io penso che lei sia, dalla voce non sembra, ma insomma sia furibondo per questa situazione.
Ma furibondo no, perché tanto siamo arrivati a fine settimana, quindi dovevo in qualche maniera tornare, quindi non è questo il problema. Il problema è un altro che volevo evidenziare. Qui ormai non voglio dire che si sta arrivando all'anarchia, però io giro un po' tutta l'Italia, quindi ho visto giù a Lecce quelli della Delchi, i poverini sopra i tetti del comune, vai nel Varesotto, trovi situazioni molto similari, vedo che però qui comincia la gente a fare come meglio crede, quindi oggi ti bloccano l'autostrada, domani non lo so cosa potrebbe fare.
Un altro ascoltatore, Paolo, mi scrive: io sono entrato a San Vittore del Lazio per uscire a Cassino, 5 km alle 19.30 e sono ancora in A1, se il blocco è ad Anagni altro che 22 km. Un altro: manifestazione a Frosinone, usciamo a Cassino, a Ceperano in casello aperto, presidiato da due finanzieri che non muovono un dito, di nuovo in A1, coda di 10 km. Anche qui le informazioni non devono essere state granché, lei che dice?
No, non sono per niente granché, però queste sono cose che possono capitare, vabbè, un'organizzazione così. L'unica nota di pregio, ho visto, mi sa, non lo so, ci sono già passati, non ci hanno distribuito acqua, un po' di viveri, diciamo così, un attimo di sostegno, questa è stata immediata, quindi come hanno visto che mi hanno portato la boccetta d'acqua, ho detto stasera è tardissimo.
Meno male che lei la prende con filosofia, Antonio, ma dove si trova in questo momento?
Adesso qualche chilometro dopo Ceprano.
Qualche chilometro. Mi apra un po' il finestrino così sentiamo che succede.
Che no, sono tutti sul disperato.
No, perché la sua voce ci arriva quasi dalla...
Tutti con i motori accesi e tutti in macchina, anche perché la temperatura sta scendendo, quindi insomma comincia anche a fare un po' freddo, adesso sono 15 gradi, speriamo di riuscire ad andare avanti.
Tutti dentro le macchine, tappati, rassegnati.
Io a sentire Radio 24.
Nessuno, speriamo in tanti, nessuno per strada, no? Nessuno esce, eccetera.
No, nessuno esce, quasi tutti. Questo è questo che vedo, questa differenza, la riflessione è questa, cioè magari è la rassegnazione, perché altre volte quando un classico blocco a Bologna sull'autostrada, ma per traffico tutti escono, tutti si arrabbiano, sono tutti nervosi, mentre in questo caso no, vedo rassegnazione, non lo so, forse la rassegnazione che anche dei poveri lavoratori, non lo so, io dico poveri, poi non bene la situazione non la conosco, quindi non vado neanche a giudicare quello che sta succedendo.
No, ma non è il problema, non è andare contro questi lavoratori o comunque parlare della loro vicenda. A me, francamente, insomma, una vicenda di un'azienda di 1294 operai, per carità, sono 1294 stipendi, dunque famiglie e tutto, ma il blocco dell'autostrada, va bene, lo vogliono fare, c'è qualcuno che dovrebbe impedirlo, no?
Ma questo è grave, perché oggi questo che la mia riflessione è questa: oggi è l'autostrada, ma domani non ci vuole niente ad invadere una pista di un aeroporto e bloccare un aeroporto intero, cioè secondo me la situazione comincia a sfuggire di mano un po'.
Ma questo non lo so se sta sfuggendo di mano, certo che è una situazione incredibile. Grazie ad Antonio, vediamo se ci possiamo aggiornare ancora con qualche telefonata che viene dalla A1. Alessandro da Forlì, buonasera.
Buonasera, io Dica. Volevo intervenire in merito a quanto sta capitando al signor Marrazzo, in questo senso che penso che sia l'ennesimo politico che rischia di essere coinvolto in un problema di ipocrisia, perché io come cittadino faccio parte di quella schiera che ritengo di non essere proprietario della sfera sessuale di un politico, per cui può agire come crede, mi interessa quello che fa come atti, come politico. ma la cosa particolare che mi ha colpito è invece il lato umano, che lui si trova poi a dover dare spiegazioni a casa e a difendere la propria famiglia. Ora a questo punto io ho fatto questo tipo di ragionamento. Molte anche da altre molte persone comuni è capitato di essere colti in atteggiamenti o in situazioni per cui sono arrivati vigili urbani, carabinieri, polizia, chi che sia, hanno sequestrato auto, ci sono state persone che si sono trovate a dover giustificare in famiglia il sequestro di un'auto, la notifica di atti giudiziari, per un problema che è indebellabile. L'uomo è così. Cioè,
e la sua, non capisco questo riferimento alla situazione in cui si sono trovati diversi italiani per essere andati a prostitute, però, Alessandro.
Perché fa capo tutto a un'ipocrisia generale. Anche nei giorni scorsi, benché il discorso della prostituzione sia messo ai margini, in un comune che non è in una zona depressa, cioè a Genova sono riuscite ad arrivare a un compromesso in cui le cosiddette lucciole possono esercitare tranquillamente rispettando dei canoni di decoro, e una persona come un politico per una storia del genere viene ricattata tutto in nome di un'ipocrisia. Chi è che pensa che all'interno di tutto arco parlamentare non ci sia una persona che vada a prostitute? Chi si illude di questo? A me non interessa.
Sì, no, Alessandro, il punto è sempre lo stesso, è lo stesso discorso che facevamo per quello che riguarda il Presidente del Consiglio. Quando poi si viene a sapere una cosa di questo tipo, il fatto da privato diventa automaticamente pubblico e diventa una questione politica, almeno secondo me. Marco da Viterbo, eccoci qui.
Sì, può essere, aspetti che mi fermo un attimo, anch'io sono qui sull'autostrada.
Ma non è sulla 1 però.
Sono uscito però.
Non è sulla 1 anche lei?
Sì, sì, però sono
ma
uscito.
Alcuni ci segnalano che
adesso
tu...
Adesso mi fermo a mangiare e me ne frego.
Qualcuno dice che è tutto bloccato dalle 15 addirittura.
Non lo so, io adesso sono...
Non ho seguito l'evoluzione del traffico, francamente.
Senta, volevo dire, guardi, l'ascoltatore che mi ha preceduto ha già detto tutto, cioè in realtà io non riesco proprio a capire quale sia il tema su Marrazzo, così come su Berlusconi, eccetera. Il fatto che siano dei personaggi pubblici, io vorrei fare una voce fuori dal coro, io non credo che la così tanto decantata libertà di informazione possa arrivare poi a occuparsi di queste faccende che poi diventano dei gossip. Guardi, io ho dei bambini e ho delle difficoltà la sera ascoltando il telegiornale mentre magari si mangia, perché lì è il vero scandalo, cioè rendere pubblica tutta una serie di informazioni che sono del tutto inutili e irrilevanti sotto il profilo politico.
Però mi scusi Marco, io penso che a un certo punto la vita privata di un politico, alcuni aspetti della vita privata diventino inevitabilmente anche pubblici. Se in un modo o nell'altro, per un ricatto, per un errore, qualsiasi sia il motivo, viene rivelato che il presidente della regione Lazio, come il presidente del Consiglio prima, eccetera, ha frequentato o frequenta, tra virgolette, prostitute, non mi interessa se transessuali o di altro genere, questa cosa qui è una cosa privata o è una cosa pubblica che ha rilevanza politica, Marco?
Senta, io adesso scusi, io penso che lei converrà con me. Sono nato negli anni 60, che si è evoluta questa faccenda della pubblicità o del carattere privato delle vicende. Io quando ero ragazzino, mia madre si compravano alcuni giornali e altri venivano considerati mondezza che praticamente non era illegibile.
Vabbè, ma questi sono discorsi un po', come dire, se vuole stiamo parlando del senso degli angeli, cioè dire la società si è evoluta e cambiata, d'accordo? Dunque dobbiamo prendere atto di questa situazione, però.
No? Allora però non ci scandalizziamo, perché allora oggi non c'è più niente di male nell'omosessuale. Adesso per esempio, che sta cosa del transessuale, stiamo dicendo che l'omosessualità è del tutto normale, addirittura stiamo parlando di matrimoni fra omosessuali in alcune nazioni,
Quindi
ma infatti, ho detto prima, Marco, che a me non mi interessa se è andato con un transessuale, è andato con una prostituta, è ininteressante tutto questo.
Esatto, quello che dico anch'io, ma che ce ne importa? Poi senta.
No, però il fatto che si venga a sapere una cosa di questo tipo ha una rilevanza politica, secondo lei, sulla persona?
Assolutamente no,
cioè a lei non frega niente se il presidente della sua regione è andato a prostitute oppure no.
Assoluta e totale, ma così come non mi interessava per Berlusconi, perché poi
Contestando il suo ragionamento. Non sto contestando il suo ragionamento. Naturalmente una cosa diversa è se c'è stato un ricatto e lui non è andato a dirlo ai carabinieri subito, diciamo, se non l'ha rivelato subito ai carabinieri, questo è un altro discorso, immagino, no?
Capisco che c'è un obbligo di farlo.
Beh,
ma
insomma, se qualcuno l'ha ricattato e lui non ha denunciato tutto ai carabinieri, questo è un problema, certamente. Potrebbe essere un problema politico, no?
Le scuole non vanno dai carabinieri, mica le condanniamo. Non farlo sapere alla moglie.
Le persone stuprate la maggior parte delle volte non sono personaggi pubblici, politici, diciamo, no?
Ma guardi, lei oggi, per esempio, lei sta trasmettendo in continuazione quella cosa di Nocera, no?
Sì.
Quella cosa di Nocera gliel'hanno passata a lei, la sua redazione, ma io stamattina l'ho sentita. Quella è stata una domanda del telecronista, lì del suo collega, che diceva: senta, lei si ricorda com'era la frase di Formica? E quella ha detto quella frase, ma non è che l'ha detta come se la volesse dire lui, ha risposto a una domanda del cronista che l'ha detta lui. Allora vede che tutto questo giro di informazione, tanto per fare informazione, e a me sembra che sia veramente un pochino troppo esaltato, un po' da limitare, devo dire. Guardi, il fatto della limitazione della libertà di stampa, io penso, non dico che vada limitata assolutamente, ma va un pochino regolata.
Marco, naturalmente il fatto che ci sia stata la domanda non significa che quella frase non fosse condivisa da Nocera, no? Mi pare evidente.
Non mi pare proprio, io l'ho sentita stamattina quella cosa.
Vabbè, verificheremo. Verificheremo. Grazie Marco, grazie della segnalazione. Allora, per l'ascoltatore di prima abbiamo ricostruito nella vicenda dell'audio di Nocera, il quale in un'intervista oggi su un quotidiano ripete esattamente la frase. Intervista al giornale, dice: lo sa l'intervistatore la politica che cos'è? Che cos'è? La politica è sangue e merda. E dunque oggi Milan gli ha detto a un certo punto: ma lei oggi in una dichiarazione ha detto è una frase di Formica. Punto. Per cui l'originale è di Nocera e di Formica, naturalmente. Ma Nocera dice esattamente questo: non ripete semplicemente la frase di Formica. Va bene, la politica anche questa, se lo fa l'Udeur e l'ottizzazione, se lo fanno i DS o il PD, no, mi dica lei come vengono nominati i direttori delle ASD, cioè è normale così? Si ricorda cosa diceva Rino Formica? La politica è sangue e merda, questo ha detto Nocera al giornale, e dunque è d'accordo con la frase di Formica, questo per chiarezza. Carlo da Frosinone, dall'autostrada, da quello che leggo, eccoci qui. Carlo non c'è più. Ivan da Roma.
Salve, buonasera.
Dica.
Ciao Cruciani. Innanzitutto complimenti, perché quando ero piccolo ascoltavo per radio la musica, adesso grazie.
Adesso il parlato, grazie.
È molto più interessante. No, io volevo intervenire in merito al discorso che si faceva prima tra segnalazione e raccomandazione. Io sono chiaramente allibito dagli ultimi due interventi dei due ascoltatori che dicevano che un politico che ha una vita privata, commette dei reati nella vita privata, perché andare a prostitute è un reato, non abbia un'influenza sulla vita politica. Cioè, è veramente allucinante che ci siano delle persone che la pensino così. Comunque, detto questo, volevo dire che a proposito di segnalazioni e raccomandazioni, c'è una cosa molto semplice, che poi io ringrazio poi il presidente Berlusconi per questo, perché lui ci ha dato la possibilità di vedere esattamente come funziona il potere. Cioè, andando su YouTube, che è un sito, e digitando Berlusconi corruzione, si sente una telefonata del presidente del Consiglio che chiama l'allora presidente della RAI, Agostino Saccà, per raccomandare delle attrici, una cosa che poi è uscita anche, però sentire l'audio,
Cioè il fatto che prima si diceva nell'ambiente dello spettacolo, come in tutti gli ambienti, sa, quello è raccomandato, c'era almeno il pudore che non si sapevano queste cose, si sembrava c'era un vociare nei corridoi, ma non arrivava mai. Adesso noi, aprendo un computer, sentiamo il Presidente del Consiglio che chiama e telefona al Presidente della RAI dicendo nomi di persone che dovrebbero lavorare e così.
Dunque...
Allora, tutto questo poi, e noi sappiamo che funziona così in tutti i settori, e per paura sempre di difendere il proprio orticello, perché se io denuncio una persona in RAI e dico una cosa, poi lavorerò in RAI.
Ivan, lei cosa ci vuole dire? Mi scusi se la interrompo.
No, io voglio dire semplicemente che c'è una iperinformazione di cose nefande da parte della politica, in particolare da Berlusconi, a tal punto che non fanno più notizia. Oggi le cose vengono dimenticate con una velocità pazzesca. Berlusconi fa questo, ne fa talmente tante. Io penso sia anche una strategia. Al punto
sì, però adesso lei l'ha buttata su Berlusconi. Le raccomandazioni e Berlusconi. Va benissimo, lei può parlare di quello che vuole, ma cosa ci vuole dire lei? Che sono diffuse anche nell'ambiente degli attori? Vabbè, insomma, si sa questo qua, non c'è bisogno di...
Nell'ambiente degli attori come nell'ambiente della scuola, come
bene,
in tutti gli ambienti, nell'ambiente della banca.
So.
Voglio dire che basta andare su internet
e sentire Berlusconi che segnala o raccomanda delle attrici a Agostino Sacca, che all'epoca era il capo della Fiction. Va bene, grazie. Caro da Frosinone, di nuovo con noi?
Sì, ecco.
Che è successo? Pare che abbiano riaperto la 1.
Sì, da circa un minuto abbiamo cominciato nuovamente a camminare, fondamentalmente. Però ecco, prima sorridevo perché sentivo degli ascoltatori, insomma, che dicevano parlavano della protezione civile o delle eventuali segnalazioni.
Lei per quanto è stato bloccato?
Ecco, io le assicuro che ho preso l'autostrada a Colleferro alle 5:10 senza assolutamente nessun segnale, e come ho finito la corsia di accelerazione dell'autostrada sono rimasto praticamente bloccato fino a 10 minuti fa. Per cui io sono circa 5 ore che sono fermo completamente in autostrada. Ma la cosa che veramente è assurda, al di là del fatto, va bene, che è opinabile che avvenga una manifestazione di questo tipo bloccando un'autostrada.
Sì, è assurdo, perché
è veramente assurdo. Però dico, al di là di questo, ma qualcuno si è reso conto, forse anche quel sindacalista che le ha fatto quell'affermazione, si è reso conto che qualcuno poteva magari sentirsi male in mezzo a...
No, ma queste persone qui che bloccano l'autostrada, di queste cose qua non gliene frega assolutamente nulla. Mi dispiace, Carlo, resterei con lei a parlare della situazione in autostrada, che si è sbloccata per fortuna, e di quello che è accaduto oggi pomeriggio, ma dobbiamo chiudere per stasera. Ci sentiamo lunedì, allora, lunedì 18:30, ciao.
La Zanzara.